Allora eccoci di nuovo in diretta, 11:27, le frequenze sempre quelle di Radio Onda Rossa 87.900. Dunque vi dicevamo che avremmo parlato appunto di questa iniziativa prevista per l'11 di ottobre ad Acrobax alle ore 17.30, conflitti metropolitani contro la precarietà, reddito, riappropriazione, futuro, verso ed oltre l'autunno. A contribuire a questa iniziativa una serie di attivisti e di situazioni politiche che nel corso dell'ultimo scorcio di tempo si sono occupati di questi temi. È un incontro, insomma, che pone in maniera decisa anche l'urgenza di definire una proposta politica, sociale da agire anche dopo questo mese di mobilitazioni. E c'è appunto il reddito come progetto unificante, direi anche in grado di superare alcune contraddizioni di cui i movimenti sociali, le lotte intese in senso lato, risultano un po' essere ancora ostaggio, dalla difesa della Costituzione al ricatto tra salute e lavoro, alla divisione tra sindacale e politico. Insomma, si tratta di argomenti molto importanti e una proposta quindi anche decisamente ambiziosa. Ne parliamo con Rafael di Acrobax. Ciao, buongiorno.
Ciao a tutti.
Allora, ho cercato un po' di definire i contorni di questa proposta.
Ho sentito tra un colpo di tosse e l'altro, sì, perché sono seppellito da un'influenza a casa, però cerco di seguire un po' il tuo ragionamento. Non so se ci volevi aggiungere qualcosa.
No,
nel senso, innanzitutto uno spazio di dibattito che non esiste, meglio non viene costruito quasi mai, e c'è questa brutta abitudine da parte dei compagni nell'ultimo periodo, soprattutto, almeno che insomma siamo attivi nel movimento, di non discutere, di non aprire momenti di riflessione che invece sono fondamentali, perché bisogna sempre un po' sostanziare sia le proprie iniziative che i contenuti che si toccano, soprattutto se poi sono contenuti che riguardano moltitudini, masse, relazioni che sono sempre più allargate, sociali, ampie, e quindi bisogna assumersi anche un po' la responsabilità di approfondire, sapere un po' quello che si va a dire e sostanziare i contenuti di ragionamenti politici. Questo come premessa, perché anche nella costruzione di questa giornata, che è quella del 19, in realtà della settimana, che va dal 12 al 19, che è quella che più ci interessa, insomma, il 12 chiaramente mi riferisco alle iniziative che si svolgono la mattina indette dalle reti dei comuni, dalla Miata, ovviamente non da quella bifolca manifestazione del pomeriggio. Io aggiungo giusto un paio di cose alla tua introduzione. Se ho capito bene, è un po' la volontà di riportare, come dicevo innanzitutto, la scelta di riportare la discussione e il dibattito nello spazio di movimento, e sperare che questa cosa in qualche modo riapra dibattiti, riapra tensioni, riapra anche discussioni utili, e che non ci si richiuda soltanto a postare le cose, diciamo, su internet in post anonimi, o peggio ancora soltanto attraverso i comunicati. Credo che questo sia uno spazio utile in questo senso. L'altro, è come tu dicevi, è quello di rimettere al centro la reindicazione di reddito, che ovviamente è stata tirata in ballo molte volte, soprattutto nella fase, diciamo, pre-elezione, la campagna elettorale, e poi soprattutto con le ultime elezioni politiche, nella maniera più sballata possibile, chiaramente triturata dentro il sistema elettorale. Ogni contenuto comincia a essere spogliato del suo senso reale, utilizzato un po' come meglio si crede nell'agone della politicante. Crediamo invece che, insomma, una certa legittimità, noi come tanti altri del movimento che portano avanti questa battaglia, l'abbiamo, e l'abbiamo in un senso ben preciso, ovvero quello di mettere al centro una rivendicazione che ha una capacità potente e ricompositiva. Non so quanto all'oggi, con le attuali politiche economiche, sia di bilancio che condizionate dal dispositivo di comando del debito, possano essere effettivamente misurabili dentro una dimensione, diciamo, di iniziativa di governo o legislativa. Noi siamo sempre più convinti che la vicenda del reddito sta diventando centrale e nello stesso tempo si allontana sempre di più la possibilità che possa essere innesso un dispositivo legislativo che corrisponda effettivamente a quello che poi uno va chiedendo, ricercando e desiderando. Questo perché questo non perde di valore la rivendicazione di reddito, ma deve essere in qualche modo calata dentro la dinamica della realtà. Anche quando noi diciamo il reddito è un'ipotesi possibile, almeno noi lo intendiamo come un'ipotesi molto in work in progress, che oggi si sostanzia prevalentemente di un terreno che è quello legato al movimento e alla repressione. Questo non esclude che si possa anche immaginare all'orizzonte un dispositivo tra virgolette costituente o di norma strutturale, e quindi non ci immaginiamo altro che una potenziale e futuribile norma costituzionale un domani, quando cambieranno determinati rapporti di forza sul reddito. Ma ad oggi sappiamo bene che qualunque proposta viene fatta dentro questi attuali rapporti di forza, dentro queste attuali politiche economiche condizionate da un lato dalle direttive della Commissione, dall'altro dai condizionamenti del debito, della crisi del debito sovrano, ovviamente non potrà mai essere una proposta accettabile. Questo perché verrebbe chiusa dentro questi condizionamenti, sia diciamo di macroeconomia, sia anche di modello del dispositivo stesso. Sappiamo molto bene la differenza, e ne abbiamo discusso a lungo anche in radio negli anni passati, la differenza tra una forma diciamo aperta, larga e inclusiva di reddito diciamo incondizionato, universale, sempre come potenzialità, e poi invece il solco enorme con altri dispositivi di carattere normativo che anche in altri paesi europei sono stati già adottati e che in Italia sono stati anche proposti, che sono invece il contrario esatto di un meccanismo di liberazione, sono invece al contrario dispositivi molte volte di controllo sociale, di monitoring sulle persone, di welfare to work, cioè legato fondamentalmente alla condizionatezza del lavoro spesso e volentieri precario, mal pagato, quindi dentro un contesto dove i servizi per l'impiego fungono più da risorse per il controllo sociale piuttosto che per la centralità della persona, come dice la retorica, diciamo, che le promuove. Questo per dire che sulla questione del reddito il dibattito ovviamente è aperto sia sul terreno di quello che può essere un domani una futuribile, immaginabile tensione normativa e costituente intorno al reddito, ma anche lì bisognerebbe sostanziare, appunto, come ho cercato di dire prima, dentro quali rapporti di forza, anche e soprattutto dentro quale ambito di risorse, dentro quale prospettiva complessiva il paese vorrebbe assumere a quel punto, e dall'altro anche un po' questa proposta calata dentro un quadro che ad oggi è molto sfavorevole per non solo per i movimenti, ma potremmo dire un po' per la cittadinanza, per l'umanità stessa. Cioè, ci troviamo anche a fronte delle ultime elezioni in Germania, con rafforzamento della politica monetaria della Merkel e della Banca Centrale Europea, condizionata dagli assetti della Banca Centrale di Francoforte. Ovviamente ci troviamo dentro un contesto che per altri tot anni punterà a restringere ulteriormente la spesa pubblica per le politiche sociali, continuerà a chiedere ulteriormente sacrifici alle popolazioni della comunità europea, a partire dall'Italia, che è strozzata da un meccanismo infame che è quello del debito, che è stato accumulato fondamentalmente e triplicato, moltiplicato negli ultimi 20 anni attraverso una classe politica corrotta che ha accumulato più di 2.000 miliardi di debito pubblico, che sono fondamentalmente tutti i soldi sui quali noi paghiamo ad un tasso di interesse del 4-5% l'anno, 80 miliardi l'anno sono di interessi. Capite bene, 80 miliardi corrispondono a quattro grandi finanziarie, le cosiddette leggi di stabilità, e quindi già con questa enorme spada di Damocle l'Italia difficilmente, fino a che non fa delle scelte di radicale cambiamento di politica economica e di assetto delle relazioni internazionali, difficilmente potrà mettere in campo qualunque dispositivo minimamente accettabile. Cioè, gli unici che possono continuare a sostenere che dentro questi attuali rapporti di forza va bene comunque introdurre un dispositivo di reddito sono quelli che magari si accontentano di usarlo come cappellino, diciamo così, simbolico, al limite per giustificare un po' la propria, il proprio schieramento politico ben moderato. Il punto in realtà è che sappiamo bene che ad oggi, se questi sono i soldi che vengono spesi per ripagare i debiti sovrani, che poi a loro volta ripagano i debiti privati delle banche prevalentemente francesi e tedesche, è ovvio che non troveremo mai lo spazio per fare una reale redistribuzione della ricchezza. Questo da un lato, dentro un quadro di egemonia complessiva dell'economia finanziaria, dove da tutte le parti il processo produttivo viene invaso dall'accumulazione finanziaria. Non è che c'è un luogo dove dici l'economia finanziaria è parassitaria perché poi c'è l'economia reale. Dentro tutti i fattori dell'economia reale c'è uno sviluppo della produzione e riproduzione della rendita finanziaria, ma anche nella valorizzazione dei beni comuni, del suolo, dell'acqua, del welfare stesso, quindi la vita e la soggettività che viene messa al centro del processo di accumulazione finanziario. Quindi dentro questa egemonia complessiva del biopotere finanziario che incide e decide su quali sono i governi, quali sono gli assetti e gli equilibri, è evidente che la leggina sul reddito di per sé non ti risolve nulla. Va rimessa in discussione fondamentalmente una politica economica capitalistica che è in marcia ed è suicida per tutti noi, tranne per quel 10% della popolazione che detiene più del 50% della ricchezza. Questo però avviene in Italia, avviene in Europa, avviene negli Stati Uniti, cioè la polarizzazione dei redditi e della composizione di classe ormai è sotto gli occhi di tutti, di una diseguaglianza strutturale, perché quello prevede il neoliberismo, cioè governare attraverso forme progressive di disuguaglianza che aumenteranno sempre di più. Quindi è ovvio che non è che parliamo di reddito perché domani c'è una possibilità concreta di mettere in campo dispositivi normativi di reddito garantito. Vediamo che oggi il reddito sia quindi un orizzonte di conflitto, cioè a fronte delle negazioni e dei bisogni mancati, oggi l'indicazione che i movimenti danno è quello di cogliere sul reddito un orizzonte di trasformazione e su questo orizzonte di trasformazione mettere in campo tutte le possibili pratiche di riappropriazione. Ovviamente non solo sul terreno dell'abitare, dove da molti decenni in questa città conosciamo già la riappropriazione del reddito attraverso la riappropriazione della casa, importantissima e fondamentale, ma anche attraverso, se appuntamenti ci saranno nell'autunno, mettere in campo dei meccanismi, delle pratiche, dei dispositivi che in qualche modo ricomincino a far viaggiare questo discorso della riappropriazione in contesti sempre più larghi da un punto di vista sociale e comincino anche a portare a casa dei risultati. E che quindi da questo punto di vista si metta un po' in discussione la norma che ci controlla sotto un profilo, diciamo, generale, non soltanto quella del reddito, e mettere un po' in discussione anche attraverso quel margine tra legalità ed illegalità la capacità di sanzionare e di riappropriarsi di ciò di cui abbiamo perfettamente diritto e che ovviamente non verrà garantito da nessuno dall'alto se non lo faremo noi dal basso. Quindi è chiaro che poi il dibattito assume, se vogliamo parlare del dibattito dell'11 al sinodo, anche un carattere immediatamente di proposta politica, di quale può essere poi la forma di pratica e di sperimentazione reale che sta dentro il ragionamento che stavamo tentando di condividere, insomma.
Nel tuo ragionamento in effetti hai toccato dei punti direi importantissimi, anche per punti critici, insomma, perché in fin dei conti c'è questa difficoltà di fondo, no? Una difficoltà di fondo detta dal fatto che la parola d'ordine del reddito, le cui valenze unificanti, ricompositive, sono abbastanza, credo, riconosciute un po' da tutti, ma spesso ha significato non solo, diciamo, un'opzione giocata dal basso, dalle lotte sociali, quanto il viatico per, lo dicevi anche tu, proposte legislative che spesso, proprio per i rapporti di forza dati, le compatibilità date, si sono arenate di fronte a una serie di difficoltà di tipo contabile e in generale, insomma, non sempre hanno funzionato come un fattore di moltiplicazione ed estensione delle rivendicazioni sociali. Ad esempio, lo stesso San Precario ha aderito, no, qualche tempo fa a una proposta di legge di iniziativa popolare per la quale sono state raccolte decine di migliaia di firme, poi però ci si è andati insomma anche un po' a polemizzare, anche giustamente ovviamente, su chi deve erogare l'INPS oppure i centri per l'impiego, che è chiaro che è tutto parte di poi appunto i limiti e i vincoli dell'età, a cui anche tu in parte alludevi nel tuo ragionamento, insomma sono ovviamente tutte questioni molto importanti, però appunto la questione principale dovrebbe essere e rimane quella di creare la spinta tale a partire dalla quale queste proposte possono essere rese attuabili, no?
Sì, io credo che fondamentalmente, tanto per anche per non annoiare troppo gli ascoltatori, adesso magari cercherò di essere più breve e più conciso, io credo che una cosa fondamentale quando si parla di una proposta del genere è cominciare a mettere in discussione il tema delle risorse seriamente, cioè cominciare a dire che non c'è reddito per tutti se non ci sono i profitti distrutti, tanto per sugli slogan, che così magari è anche tutto più comprensibile, nel senso che noi dobbiamo decidere dove prendere questi soldi anche a partire da un ragionamento. Io, al di là di quello che ricordavi, che è corretto, cioè alcune reti di San Precario, ma anche alcune reti di movimento, dell'associazionismo, del dibattito in generale, hanno promosso questa raccolta di firme, noi non ci abbiamo creduto moltissimo e credo che abbiamo fatto bene. Ma al di là del fatto che appunto quella era una proposta di dispositivo di legge che stava dentro quel ragionamento che tentavo di fare prima, che secondo me sballava proprio sulla strategia, non perché di per sé sono i nemici del popolo, ma perché, come dire, hanno dei limiti intrinsechi queste risposte. Io credo però che ci sia un problema specifico proprio su la lettura generale, nel senso che oggi dobbiamo concentrare l'attenzione se il reddito debba essere una forma blanda di distribuzione della ricchezza per dei poveracci che devono stare più buoni e non andare a rubare a casa dei ricchi, perché questo è un dispositivo che già c'è e già è attuale in molti paesi continentali dell'Europa che ben conosciamo, e quindi non credo che sia nulla di rivoluzionario dare 400-500 euro ad un disperato e tra l'altro vincolarlo poi a tutto un regime, no, di controllo sociale che passa attraverso i servizi per l'impiego, attraverso i servizi sociali e via discorrendo, senza peraltro intaccare nessuna grande ricchezza. Altro conto invece è dire: qui siamo tutti precari e siamo tutti produttivi anche al di là del lavoro formalmente riconosciuto, ci dovete dare i soldi perché noi siamo quelli che producono la ricchezza, e la andiamo a prendere esattamente dove si va accumulando nella maniera più criminale, esattamente a partire dalla rendita finanziaria e dalle grandi accumulazioni di capitale. Allora lì sì, può essere che il tema del reddito comincia a essere un tema, come dire, anche masticabile per tutti i comunisti, tanto per dire una cosa, no? Dire una parolaccia, cioè credo che a quel punto il reddito si intenda come spazio di appropriazione comune, del comune, per le persone e per tutti i cittadini, perché se è vero che un po' siamo questo 99%, anche se su questo è una trasmissione a parte, comunque se è vero che siamo in tanti a subire le politiche neoliberiste dell'austerity e dalla restrizione di accesso ai diritti, ai soldi, al credito, è bene che questa cosa poi quindi venga rovesciata e cominci a far paura a chi ha i soldi, a chi ha i denari, a chi ha le ricchezze, perché con loro ce l'abbiamo, perché non è che siamo tutti uguali ed è sempre colpa di un fantasma. Se c'è gente povera vuol dire che ce n'è poca che ha accumulato tanta ricchezza, e questo è quello che è avvenuto esattamente negli ultimi 20 anni, soprattutto in Europa, di governance, soprattutto negli ultimi 10 anni sotto i regimi di politica monetaria dettati dall'euro. E adesso di per sé non voglio riaprire il tema della finanza e della finanziarizzazione, però sono questioni centrali. Tu giustamente poi dicevi nell'introduzione, legare il diritto alla vita, il diritto alla salute con il diritto al reddito, basti pensare quello che è successo a Taranto. Noi lì ci siamo trovati di fronte ad una fabbrica che in nome del lavoro ha obbligato un pezzo del meridione sottosviluppato, che magari avrebbe potuto sviluppare mille altre tensioni anche produttive, culturali, visto che quello è un territorio da un punto di vista storico importantissimo, raccoglie una culla dell'umanità di 2500 anni, perché lì c'è stata la Magna Grecia, ci sono stati i filosofi preplatonici, stiamo parlando di cose un pochino più interessanti della fabbrica di quei bastardi che hanno inquinato, diciamo, mezzo meridione, e lì ci troviamo di fronte alla retorica del diritto al lavoro che ha significato morte e male per centinaia di migliaia di persone, di famiglie, di bambini. Allora, a fronte di ciò, chi è che ci ha guadagnato prima il capitalismo di Stato, poi due volte il capitalismo di Stato svendendo i signori d'IVA, che sono tra quel 10% che detiene il 50% della ricchezza. Adesso noi per rivendicare quei 1000 e spicci euro che si prendono gli operai dovremmo continuare a dire Riva continua a guadagnare sulla nostra pelle e sulla nostra vita. Credo che sia molto più sensato chiudere quelle fabbriche di morte e ridistribuire immediatamente la ricchezza prodotta da quei profitti e da quel plusvalore estratto dalla famiglia Riva in nome della nocività e del lavoro. Questo potrebbe essere un esempio lampante di come coniugare diritti, reddito e salute contro il lavoro, se il lavoro significa morte.
Assolutamente. E senti Rafael, siccome non capita spesso di, diciamo così, relazionarsi con degli spunti di ragionamento anche autocritici, io ne approfitto del fatto che sei qui con noi collegati al telefono, ritornando un po' anche sull'appello che indice questo dibattito, ne vorrei leggere alcune righe. Si dice bisogna anche partire dai fallimenti collettivi di reti e coalizioni sociali, come ad esempio gli stati generali della precarietà o la rete dello sciopero precario, anche per cogliere quegli spunti di azione e intuizione ancora validi e per la contemporaneità dei movimenti e la loro agenda futura. Così un po' a bruciapelo ti vorrei chiedere: cos'è che credi non abbia funzionato a dovere, diciamo, nei mesi passati, in riferimento proprio a questi tentativi, a queste iniziative di messa in rete, e cosa credi invece che possa essere superato positivamente a partire da questo incontro?
Guarda, se ho capito bene la domanda, perché stavo fra un colpo di tosse e l'altro, credo che a parte, ecco, volevo soltanto rivendicarmi un po' con un certo orgoglio uno stile che abbiamo nel noi, nel nostro piccolo, perché rimaniamo sempre un centro sociale di periferia. E lo stile è quello di non essere troppo retoricamente pomposi, no? Nelle affermazioni che facciamo, cioè non è che a noi ci interessa molto, come dire, inventare delle cose per farle apparire. C'è una oggettiva crisi della soggettività anche di movimento, e questa cosa ha travolto anche le reti nazionali che hanno promosso cose importanti, a mio giudizio, negli anni passati, tra cui in parte anche la giornata del 15 ottobre del 2011. E non credo che sia stata quella giornata la sua irruenza, la sua potenza, la sua forza a distruggere o a mettere in crisi reti nazionali, almeno non quelle, perché altre sì, altre magari vissute un po' più opportunisticamente nella politica politicante, a cominciare da Uniti contro la crisi in poi, si sono sciolte come neve al sole proprio grazie, diciamo, a quella rottura esercitata il 15 ottobre. Però invece queste altre reti, che quella giornata e tante altre avevano indetto e organizzato, sono entrate in crisi, a mio modestissimo parere, per anche limiti soggettivi. Cioè è ovvio che a fronte della complessità dei ragionamenti che abbiamo fatto prima, o hai una grande capacità di semplificare e diventare subito elemento pulsante a nome di tanti, o se no è chiaro che nella complessità poi ti perdi nei tuoi rivoli, ti perdi nelle tue difficoltà, ti perdi anche rispetto alle dinamiche che non sempre aiutano, e quindi lì, diciamo banalmente, quello che è vero, c'era una rete che secondo me era una rete che aveva cercato alcuni passaggi, che era quella di stare generando la precarietà, una rete indipendente, autonoma, che aveva la capacità di portare al centro del discorso la condizione precaria, cosa di cui abbiamo parlato molto poco e credo sia centrale, perché come è arretrata un po' la condizione precaria nell'analisi complessiva dei movimenti, eccetera, io sinceramente ho visto in maniera abbastanza, come di mediocre, riemergere la condizione del soggetto giovanile, cosa che sinceramente non credo che sia nessuna categoria marxista, e sinceramente anche a me convince, come dire, molto poco metterla così, vista poi la condizione precaria di milioni di persone in Italia, ben oltre, diciamo, la condizione giovanile. Ma non perché la condizione giovanile di per sé sia sbagliata, ma perché c'è un fattore di trasversalità enorme, che è trasversale tanto quanto è quello della finanziarizzazione, che è quello della precarizzazione, che è un altro elemento fortissimo di controllo politico prima che economico. E questa cosa noi l'abbiamo anche scritta, se non sbaglio, se non ricordo male, spero di non mischiare documenti e materiali, ma su quella cosa dell'11 noi, quando la scrivemmo, convocammo soprattutto la precarietà e la precarizzazione, la indicammo un po' come il primo per eccellenza dispositivo di controllo politico della forza lavoro, prima che economico, Questo avviene perché se si misurano, per esempio, l'uso dei tempi indeterminati rispetto all'uso dei tempi determinati, che tra i contratti a termine è quello che è usato alla, diciamo, di più, viene fuori che non sono tanti i costi per l'azienda che tornano a casa inutili per i padroni, ma il controllo politico e la ricattabilità che si esercita, quindi questo esercizio di comando continuo che si esercita con la composizione al lavoro. Allora, questa per esempio è una cosa fondamentale che quegli stati generali della precarietà avevano messo al centro dell'attenzione. E come dire, adesso forse la fase è anche un po' cambiata, non è più questione di dover riaffermare la centralità del soggetto precario, ormai ne parla anche il Papa del fatto che ci sono i precari che soffrono, forse adesso è la fase dell'organizzazione biopolitica delle lotte dei precari e forse è la fase dell'organizzazione della sedimentazione di elementi di rottura a partire dalla composizione di classe della precarietà. E quindi su quello forse c'è da fare un nuovo capitolo della storia delle reti e dei movimenti, ma come li abbiamo scritto alcune intuizioni erano valide e rimangono valide, per esempio quella dello sciopero precario si è trasformata poi a carattere sociale nello sciopero sociale europeo. Vabbè, chi se ne frega di avere la paternità del copyright, cioè va bene, gli avremo sciopero sociale europeo, però la dinamica è la stessa: blocco della produzione, blocco dei flussi produttivi, esercizio di resistenza metropolitana proprio sull'estrazione di valore della contemporaneità, attacco al capitale e quanto più possibile soggettivazione di un nuovo corpo sociale che pretende, decide, vuole decidere, vuole emergere, che è quello della precarietà, dentro la precarietà che in qualche modo rappresenta e accomuna ormai milioni e milioni di persone in questo paese come in tutto il territorio europeo.
D'accordo,
molto umilmente, nel senso che
no,
si
stato
mette in discussione molti nodi di quella rete che fu degli stati generali, è il tentativo di metterli a confronto anche con altre reti, come i compagni di Torino che soprattutto negli ultimi anni sono impegnati nella lotta all'ottavo, ma che hanno il loro ragionamento a partire dagli studentati, dalla precarietà, dal precario sociale e via discorrendo, e tentare in qualche modo di fare una prima discussione che riapra un cantiere da queste parti di discussione reale e di costruzione di una possibile nuova proposta politica. Vediamo.
D'accordo, allora per chi fosse interessato insomma a discutere di questa proposta, peraltro c'è anche in questo caso un'ampia ricchezza di situazioni, strutture, attivisti che appunto si ritroveranno a dibattere. L'appuntamento è per l'11 di ottobre alle ore 17:30 ad Acrobax per questo appuntamento. Reddito garantito e contropotere nella crisi. Rafael, io ti ringrazio e ci sentiamo presto.
Grazie a voi dello spazio e della disponibilità, come sempre, insomma, un abbraccio forte.
Ciao, ciao.
Ciao. Stumble the Jews.